Luca capitolo 4, dal versetto 14 in poi, dice così: E Gesù nella potenza dello Spirito se ne ritornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione all'intorno. Ed egli insegnava nelle loro sinagoghe, essendo onorato da tutti. Poi venne a Nazareth, dove era cresciuto, e com'era solito fare in giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò per leggere. E gli fu dato in mano il libro, in realtà nel testo originale chiaramente non c'è il libro, che i libri ancora non esistevano. Gli fu dato in mano il rotolo del profeta Isaia. Lo aprì e trovò quel passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. Poi chiuso il rotolo e resolo all'inserviente, si pose a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: Oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi. E tutti gli rendevano testimonianze, si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: Non è costui il figlio di Giuseppe? Ed egli disse loro: Certamente voi mi citerete questo proverbio: Medico, cura te stesso, tutto ciò che abbiamo udito essere avvenuto a Capernaum, fallo anche qui nella tua patria. Ma Gesù disse: In verità io vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Vi dico in verità che al tempo di Elia, quando il cielo fu serrato 3 anni e 6 mesi e vi fu grande fame in tutto il paese, vi erano molte vedove in Israele, eppure a nessuno di loro fu mandato Elia, se non ad una vedova di Sarepta in Sidone. E al tempo del profeta Eliseo vi erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu mandato, eccetto Naaman il Siro. Nell'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono presi dall'ira. E levatesi, lo cacciarono dalla città e lo condussero fino al ciglio della sommità del monte, su cui la loro città era edificata, per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Poi discese a Capernaum, città della Galilea, e nei giorni di sabato insegnava alla gente, ed essi stupivano del suo insegnamento, perché la sua parola era con autorità. Voglio farvi vedere un attimo una cosa che è un piccolo particolare, però per noi è interessante, per vedere come le persone riescono a cambiare idea su di te, su di me, su ognuno che vuole veramente entrare in quella che è la chiamata di Dio. Quando tu decidi che è finito il tempo della religione, e decidi che è arrivato il tempo di entrare in quello che è la chiamata di Dio per la tua vita, tu vedrai come le persone cambieranno opinione nei tuoi confronti. Guarda il versetto 14 e 15. E Gesù nella potenza dello Spirito Santo se ne ritornò in Galilea, la sua fama si sparse per tutta la regione intorno, ed egli insegnava nelle loro sinagoghe, ed essendo onorato da tutti. Da quanti era onorato? Da tutti. Guardate il versetto 28. Nell'udire queste cose,
tutti
nella sinagoga furono presi dall'ira. Qual è la cosa che fece cambiare idea a tutti? Vedete, Gesù non ha il ministero delle folle, cioè non ha il ministero dell'abbondanza, il ministero del successo ad ogni costo. Gesù era un tipo che o c'erano 10.000 davanti, o non c'era nulla, lui rimaneva sempre uguale, perché lo scopo per il quale lui è venuto non è stato quello di farsi seguire, ma quello di portare il regno di Dio al mondo. Quindi il suo ministero non dipendeva da quello che gli altri dicevano. Il suo ministero non dipendeva dal risultato che lui aveva con le persone, con le folle. Lui è venuto per uno scopo, portare libertà alle persone. E prima o poi le persone lo avrebbero capito. Vi ricordate, c'è un episodio bellissimo in Giovanni 6 quando Gesù parla, definisce se stesso il pane della vita. Vi ricordate? E alla fine dice la Bibbia che c'erano molti che lo seguirono, molti. È arrivato a un certo punto e dice, dopo che disse queste cose, se molti lo lasciarono, perché dissero il suo parlare è duro. Ed erano discepoli, dice la Bibbia, non credenti, erano discepoli, gente che lo seguiva regolarmente. E molti lo lasciarono. E Gesù si gira verso i suoi e dice, e volete andare anche voi? Gesù non era motivato dalle folle. Gesù non era motivato dalla quantità. Gesù non era motivato dai risultati. Gesù era motivato da un mandato. E quando lui entra nella sinagoga di Nazareth e gli viene dato, guarda caso, il rotolo del libro di Isaia, il rotolo del profeta Isaia, lui lo apre e trova per caso quel passo dove era scritto lo Spirito del Signore su di me. Per questo egli mi ha unto.
Ora come entravamo nell'adorazione, poi tu hai detto se qualcuno aveva ricevuto qualcosa. In realtà io l'ho ricevuto. Mentre adoravamo, c'era lo Spirito Santo che mi diceva questo è l'anno accettevole. Questo è l'anno accettevole. Lo sentivo? Lo
sentivo. Amen.
Amen. E ora tu leggevi questo.
Sì.
E poi, infatti mi sono messo a ridere. Dentro.
Lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto. Vedete, una delle cose importanti è che noi molto spesso nella nostra vita a volte siamo condizionati dai risultati. Siamo condizionati da quello che gli altri dicono, da quello che gli altri pensano. È vero o no? È così, fa parte della nostra vita. Questo fa di noi degli esseri umani. C'è poco da fare. No? Io sono stato in mezzo abituato a migliaia e migliaia, decine, poche persone, e in questo ho imparato realmente, e continuo ad imparare, continuiamo ad imparare, Lillo, sicuramente tu insieme a me, continuiamo ad imparare quanto abbiamo bisogno di distaccarci dal plauso delle persone, da quello che gli altri vogliono, quello che gli altri dicono. Noi non possiamo essere motivati dai risultati, noi dobbiamo essere motivati da un mandato, da una visione che Dio dà. Gesù entra nella sinagoga di Nazareth davanti a tutti, praticamente dice questo è il giorno in cui io entro nella mia chiamata, non mi importa quello che voi pensiate. Perché Gesù poteva fermarsi alla lettura di Isaia e predicarci sopra. Ma Gesù ha avuto il coraggio in quel giorno, ed è un giorno specifico della storia, dove disse, oggi questa scrittura si è adempiuta davanti a voi e voi lo udite. Cioè, io sono quello di cui la scrittura sta parlando. La scrittura parla di me. Ed è importante che noi comprendiamo questo, che la scrittura non parla solo di Gesù, la scrittura parla di noi. E voglio farvi vedere una scrittura che è straordinario, però prima di arrivare a questo, proprio stavo ricevendo questa scrittura mentre stavamo cantando al Signore, proprio in riferimento al fatto che Gesù prende una scrittura dell'antico patto e la riferisce a se stesso e dice questo oggi si adempie e voi l'avete davanti, io sono il Messia, io sono il Figlio di Dio, lo Spirito del Signore su di me, ed è questo importante, perché questa è una delle cose fondamentali che a volte a volte lo capiamo, a volte ci sfugge, perché in un modo o in un altro siamo sempre condizionati dai risultati. Qual è il motivo dell'unzione di Dio nella nostra vita? E non riguarda il ministero, riguarda il corpo di Cristo, riguarda ognuno di noi. Qual è lo scopo dell'unzione? Perché lo Spirito del Signore è sopra di noi? Perché siamo il Tempio di Dio? Qual è il motivo per il quale non era semplicemente sufficiente che Gesù morisse e risuscitasse, ma Gesù ha detto io vi manderò uno esattamente come me, io vi mando il Consolatore, uno che prenderà il mio posto e sarà con voi per sempre. Perché era necessario e fondamentale? Perché in questo modo avremmo potuto continuare il ministero di Cristo. Avremmo potuto continuare senza problemi quello che Gesù ha iniziato, ancora non è terminato, perché la sua Chiesa lo sta portando avanti.
Amen.
Noi siamo la continuazione, noi siamo l'estensione del suo ministerio. Noi siamo i piedi nei quali lui cammina, siamo le mani che lui usa, siamo la bocca attraverso la quale lui parla. Noi siamo il corpo di Cristo, lui è il capo, noi siamo il corpo, ma l'unzione è su di noi, dal capo fino all'orlo delle nostre vesti, fino all'orlo delle vesti del corpo di Cristo. E dice, lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto per evangelizzare, cioè per, e mi piace di più la versione originale, che non dice evangelizzare, dice predicare la buona notizia, la buona notizia. L'unzione è su di me per predicare la buona notizia ai poveri. E Gesù menziona tutta una serie di persone, è scritto anche appunto da Isaia 61, ma Gesù lo cambia un pochettino, lo accorcia, lo modifica, e questo ce lo dice lunga anche sul fatto del è scritto, di quanto sia preciso o non preciso alcune cose che noi leggiamo. Ed è fondamentale questo, lo Spirito del Signore su di me, per questo egli mi ha unto, per predicare il Vangelo ai poveri, mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi, a predicare l'anno accettevole del Signore. E Gesù usa tutta una terminologia per parlare delle persone che lui sta per raggiungere. Lui usa una terminologia, li chiama i poveri, gli umili, come li chiama Isaia 61, li chiama quelli che hanno il cuore rotto, li chiama i prigionieri, li chiama i ciechi, li chiama gli oppressi, e poi parla dell'anno accettevole del Signore. Questo per me è una dei messaggi più belli, il giubileo per me è uno dei messaggi più belli in assoluto, perché rappresenta realmente lo scopo della redenzione. Non so, voi sapete sicuramente cos'era il giubileo, no? Era una festa che veniva fatta da Israele ogni 49 anni, cioè ogni 50 anni. E la cosa curiosa è che da quando la festa del giubileo è stata istituita attraverso Mosè, Israele non ha mai festeggiato la festa del giubileo. Non c'è alcun riferimento storico, neanche ai tempi di Mosè, neanche nel deserto, perché nel deserto rimasero 40 anni, ma dopo Giosuè, dopo l'entrata nella terra promessa, Israele non ha mai festeggiato il giubileo. Perché? Chiamali fessi. Il giubileo è quella festa che ripartiva equamente tutte le ricchezze e tutti i tesori equamente a tutte le persone. Come il giubileo rappresentava il nuovo inizio ogni 50 anni. Le persone facevano debiti, avevano problemi, vendevano le case, vendevano i territori, i terreni, vendevano a volte i figli come schiavi, eccetera, eccetera. E ogni 50 anni c'era l'azzeramento totale di tutti i debiti. Vi immaginate una nazione che applica una cosa del genere? Non esistono i super ricchi, non esistono i super poveri. Il vero, quello che veniva chiamato il comunismo, il vero comunismo, cioè dove tutti ritornano in possesso di quello che hanno perduto ogni 50 anni. E quando Gesù dice, io sono venuto a predicare l'anno accettevole, l'anno della grazia, l'anno del giubileo, cioè io sono venuto affinché ogni persona venga a recuperare tutto quello che ha perduto. Se noi entriamo in questo concetto, ci fa sballare, straordinario. Ma una delle cose, una delle parole chiavi e denominatori comuni che noi vediamo nella predicazione di Gesù e nel ministero di Gesù era la libertà. La libertà, quando lui dava libertà attraverso i suoi insegnamenti, lui dava libertà con le guarigioni, con le liberazioni. Sappiamo, dice, per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo, no? Attraverso questo Gesù portava liberazione nella vita delle persone. Atti 10, 38, quando dice Gesù è stato unto di Spirito Santo e di potenza ed è andato in giro facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. Questa è, se possiamo ridurre in poche parole, sintetizzare in poche parole, il ministero di Gesù è questo. Luca 4, 18, 19, lo Spirito del Signore su di me è per predicare l'anno accettevole del Signore, cioè l'anno della grazia, predicare il perdono, il recupero dei beni, il recupero di tutto ciò che ti è stato rubato dal diavolo. Tutto, tutto. E c'è una qualcosa che Isaia dice, guardate qua, c'è una figura straordinaria di cui Isaia parla al capitolo 44, sarebbe troppo lungo da parlare, vorrei parlarvi qualche minuto di Ciro, della figura di Ciro, perché vedete, Ciro è stato il personaggio chiave nel 2000, il Signore cominciò a parlarmi su Ciro dal 2003-2004, ma dal 2008-2009 in poi, per me arrivò una rivelazione nel mio cuore che mi sconvolse, perché io ricordo che lessi queste parole in una, come se le stessi leggendo per la prima volta, e io mi sono scioccato, ho cominciato a discutere con Dio, dicendo: ma che stai dicendo? Cioè io ho detto a Dio: ma che dici? Ma non è possibile. Quando mi sono reso conto di che cosa stavo leggendo, ho detto: non è possibile. Isaia 44, gli ultimi, dal versetto 26, confermo la parola del mio servo, do successo al consiglio dei miei messaggeri, io dico a Gerusalemme sarà abitata, la città di Giuda saranno ricostruite, io riedificherò le sue rovine, dico all'abisso prosciugati, io prosciugherò i tuoi fiumi. E poi il versetto 28, io dico di Ciro, egli è il mio pastore e compirà tutti i miei desideri, dicendo a Gerusalemme sarà ricostruita, il tempio sarà stabilito. E poi andiamo al capitolo 45, così dice l'Eterno al suo unto, a Ciro, che io ho preso per la destra per atterrare davanti a lui le nazioni, sì, io scioglierò le cinture ai lombi dei re per aprire davanti a lui le porte a due battenti, e perché le porte non rimangano chiuse, io camminerò davanti a te e appianerò i luoghi elevati, frantumerò le porte di bronzo, spezzerò le sbarre di ferro, ti darò i tesori delle tenebre, le ricchezze nascoste nei luoghi segreti, perché tu riconosca che io sono l'Eterno, il Dio di Israele, che ti chiama per nome, per amore di Giacobbe mio servo e di Israele mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo onorifico anche se non mi conoscevi, io sono l'Eterno, non c'è alcun altro, fuori di me non c'è Dio, ti ho cinto anche se non mi conoscevi, perché dall'est all'ovest si riconosca che non c'è nessun Dio fuori di me, io sono l'Eterno e non ce n'è alcun altro. Tu, non so quanti di voi hanno mai studiato sulla figura di Ciro. Quando io leggevo di Ciro, io pensavo che fosse, non lo so, il pastore evangelico pentecostale straordinario che faceva miracoli. Perché vedete, quando vieni da una cultura, quando vieni da certi insegnamenti, tu hai quella immagine, ok? No, allora un condottiero come Davide, un uomo che amava Dio con tutto il cuore, che portava liberazione, che ha liberato Israele dai suoi nemici, un giudice del popolo eletto di Dio, eccetera, eccetera. Quando andai a studiare nel 2008, mi ricordo alla fine del 2008, la figura di Ciro, io rimasi scioccato perché dissi: non è possibile. Ciro non era ebreo. Non solo non era ebreo, ma era re di Persia, re della... non è il re di Persia. Non mi sto venendo in questo momento. Re di Persia, sì, re di Persia. Era re di Persia. Ed era un idolatra. Era uno che non conosceva Dio. Era uno che adorava dei. La Persia era la Babilonia di quel tempo, no? Ed era... c'erano molti dei nella Babilonia. Si dice... fuori dalla Babilonia, si dice, noi usiamo l'espressione è una Babilonia, proprio per dire confusione, c'è di tutto. Dio chiama, attraverso Isaia, Dio chiama Ciro il mio pastore. Al capitolo 45, il versetto 1 dice, così dice l'Eterno al suo unto, a Ciro. Ora, per dare un cenno storico, Isaia visse circa nel 700 avanti Cristo, ok? Quando noi leggiamo di Ciro, cosa ci aspettiamo noi? Ok? che siano contemporanei. Isaia parla di Ciro, lo chiama per nome, quantomeno lui è in Israele, Isaia è in Israele, noi pensiamo, immaginiamo, idealizziamo Ciro nella Persia, quindi a migliaia e migliaia di chilometri ad est. Quando noi andiamo a studiare la storia, ci rendiamo conto che Ciro è nato 200 anni dopo Isaia. E Isaia lo chiama per nome e scrive il suo destino nei rotoli di Israele. E dice, Ciro sarà uno strumento nelle mani di Dio. Ma uno strumento di che? Un re babilonese, persiano? Ma che ha a che fare con Ciro, con Israele? Addirittura pochi sanno, perché purtroppo non si studiano queste cose, che Ciro nacque quando Israele era già deportato in Babilonia. Quindi Israele era schiavo in Babilonia, sotto il re caldeo Dario. Qua c'è tutta una storia. Quando noi andiamo a studiare questo, ci facciamo i flash, che è stupendo. E quando noi leggiamo Isaia 45,1, guardate, così dice l'Eterno al suo unto a Ciro, che io ho preso per la destra per atterrare davanti a lui le nazioni, sì, io scioglierò le cinture ai lombi dei re e apriranno i re per aprire davanti a lui, a Ciro, le porte a due battenti, perché le porte non rimangano chiuse. Sapete qual è la storia di Ciro? Ciro decide di invadere e di fare guerra al re caldeo Dario. Lui entra, siccome la sua armata era talmente grande, talmente imponente, la storia dice, questo lo leggiamo nei libri di storia, che quando lui arrivò di fronte alla porta della città, dice la Bibbia che i re opposero resistenza, ma gli aprirono le porte direttamente dalla città e lo accolsero come il nuovo re. E come segno di questo, i re sciolsero le loro cinture e lasciarono cadere i loro pantaloni. Questa è storia veramente accaduto così. Ma sapete che cosa è successo? Ciro entra, conquista, prende dominio e diventa il re di Israele. Ciro diventa il re anche degli israeliti che erano in cattività in Babilonia. E la Bibbia dice che arrivato a un certo punto Ciro decide di far ritornare Israele nella terra promessa. E non solo, questo viene scritto in Isaia 45, un po' più avanti, dice che, vediamo se, il versetto 13, io l'ho suscitato nella mia giustizia e appianerò tutte le sue vie, egli ricostruirà la mia città, parla di Gerusalemme, e rimanderà liberi i miei esuli senza prezzo di riscatto e senza doni. Quando un popolo doveva essere liberato, doveva pagare un riscatto. Ciro cosa ha fatto? Ciro ha detto, io so di essere lo strumento da parte di Dio per farvi ritornare nella vostra terra e non solo non mi dovete pagare il riscatto, ma sarò io a darvi tutto quello che serve per ricostruire Gerusalemme e ricostruire il vostro tempio. Ed è scritto in Isaia 44, il versetto 28, quando dice, egli è il mio pastore, compirà tutti i miei desideri, dicendo a Gerusalemme, sarai ricostruita e al mio tempio sarai stabilito. 200 anni prima, Ciro viene chiamato l'unto di Dio per portare libertà ad Israele. A cosa serve l'unzione realmente? L'unzione è strettamente collegata con la libertà delle persone. C'è un altro versetto in Isaia 10, se non sbaglio, dove dice l'unzione spezza il giogo, l'unzione distrugge il giogo sulla vita delle persone. Le persone ricevevano libertà mentre Gesù parlava. Dice, si rendevano conto che non era come gli altri scribi e gli altri farisei. Dice, lui parlava come uno che aveva autorità. Quando parlava era uno che dava sicurezza e certezza. Cosa fa Ciro? Dice qua al versetto, al capitolo 45, al versetto 3, ti darò i tesori delle tenebre, le ricchezze nascoste in luoghi segreti. Sapete, quando Israele è stato deportato, ai tempi di Nabucodonosorro, Nabucodonosor, i babilonesi presero tutto l'oro del Tempio e lo portarono a Babilonia. Ciro entrò nell'impero babilonese, entrò nella cassa del tesoro, prese tutti i tesori di Israele e li riconsegnò ai legittimi proprietari. Ed è straordinario questo, perché noi vediamo come la Bibbia, come certe parole, certe profezie realmente ispirate da Dio, parlano di altre persone. Ma voglio farvi vedere una cosa bellissima. Guardate in Secondo Corinzi. Penso che sia qua. No, c'è qualcuno che ha una Bibbia?
Sì.
Ah, allora puoi dare per favore? Che io so un attimo in Isaia 40. Isaia. No, non è Isaia 43, Isaia 49. Isaia 49. Isaia 49, eccolo qua, e c'è questo riferimento, vediamo se lo trovo, dove Paolo attribuisce Isaia 40, qua non ci sono i... Ce l'hai l'altra? Guardate Isaia 49. Versetto 1. Isole, ascoltatemi e prestate attenzione, o popoli lontani. L'Eterno mi ha chiamato fin dal grembo materno, ha menzionato il mio nome fin dalle viscere di mia madre. Ha reso la mia bocca come una spada tagliente e mi ha nascosto nell'ombra della sua mano. Mi ha reso una freccia appuntita e mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto, tu sei il mio servo Israele in cui sarò glorificato. Ma io dicevo, invano ho faticato, per nulla e inutilmente ho speso la mia forza. Certamente però il mio diritto è presso l'Eterno, la mia ricompensa presso il mio Dio. E ora, dice l'Eterno che mi ha formato fin dal grembo materno per essere suo servo, per ricondurre a lui Giacobbe, per radunare intorno a lui Israele, io sono onorato agli occhi dell'Eterno, il mio Dio e la mia forza. Egli dice, è troppo poco che tu sia il mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe, per ricondurre gli scampati di Israele. Ti ho stabilito come luce delle nazioni, perché tu sia la mia salvezza fino all'estremità della terra. Guardate il versetto 6. Egli dice, è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe, per ricondurre gli scampati di Israele. Ti ho stabilito come la luce delle nazioni, perché tu sia la mia salvezza fino all'estremità della terra. Quale verso è? Il verso 6. Il verso 6. E voglio farvi vedere quello che è scritto in... In Atti 13, guardate qua, Atti 13, Atti 13, il versetto 45, dice, ma i giudei, vedendo la folla, furono ripieni di invidia e si opponevano alle cose dette da Paolo, contraddicendo e bestemmiando. Allora Paolo e Barnaba, parlando con franchezza, dissero, era necessario che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio, ma poiché la respingete, non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai gentili, perché così ci ha comandato il Signore. Io ti ho posto come luce delle genti, finché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Paolo attribuisce a se stesso quello che legge in Isaia, 700 anni prima. Paolo attribuisce al suo ministero, al ministero della riconciliazione, quello che lui chiama il ministero della riconciliazione, la predicazione dell'anno accettevole. Cosa voglio dire con questo? A volte ci sono cose che sono scritte, che a volte non capiamo, che a volte ci portano in confusione, ma dobbiamo renderci conto che la nostra vita, la nostra chiamata, la nostra storia ci viene descritta in maniera straordinaria. Questo è un grande incoraggiamento per ognuno di noi, il fatto che noi sappiamo che nel rotolo del libro è scritto di noi. Nel rotolo del libro sta scritto di me. Guarda cosa è scritto in Ebrei, capitolo 10. Guarda qua, guarda, guarda, guarda. Ebrei, capitolo 10. Aspetta. Ebrei 10, sì. Ebrei. Versetto 5. Perciò entrando nel mondo, egli dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Tu non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora io ho detto, ecco, io vengo nel rotolo del libro. Sta scritto, è scritto di me. E io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Davide un giorno disse queste parole nel Salmo 139. Tutti i miei giorni sono già stati scritti nel tuo libro. Tutti i miei giorni sono già stati scritti nel tuo libro. Nel libro è scritto di me. Nel libro c'è scritto il mio nome. Grazie. Nel libro c'è scritto quello che io farò. Pensate un attimo a Ciro che entra in Babilonia e scopre i rotoli di Isaia e mentre li legge, legge il suo nome e quello che lui sta per fare. Questo è scioccante perché è incredibile. Chi è questo Isaia? Un ragazzino appena vissuto appena 200 anni prima di te. Immaginate Ciro che entra, studia la cultura di Israele e legge, perché c'erano i saggi, c'erano i prefetti, c'erano quelli che dovevano dare consigli, i consiglieri, e lui viene a sapere di lui. Il suo nome è scritto lì 200 anni prima nei rotoli. E lui legge il suo nome e dice, questo farà il mio unto, Ciro. Unto. È una parola molto particolare questa qua. Significa letteralmente appartato. Colui che è stato consacrato e appartato. Vedete, noi abbiamo sempre pensato alla consacrazione come a qualcosa che avesse a che fare con il non fare determinate cose. Ma la parola santo significa letteralmente appartato, che non ha a che fare con assenza di errori, ma che ha uno scopo e un significato specifico, cioè questa persona è consacrata, cioè è vive. È nato e vive per uno scopo, ha un proposito, la sua vita è segnata, c'è questo nella sua vita. Non ha a che fare con gli errori, con... Quando noi leggiamo la Bibbia ci rendiamo conto di chi Dio si è servito, dai. Di chi Dio si è servito? Occhio Pulita aveva un omicidio. Quello proprio, quello che quello più pulito, il più santo, era uno che aveva fatto cose allucinanti. Di chi Dio si è servito? Dio non si è servito di gente che non ha mai sbagliato. Dio si è servito di gente consacrata. Cioè, ma non è la stessa cosa? No. Perché Dio non è legato a quello che fai, Dio è legato al sì che tu gli hai detto quel giorno, quando lo hai conosciuto. Lui è legato alla decisione del tuo cuore, quando con il tuo cuore hai abbracciato il destino di Dio e la chiamata di Dio per la tua vita. Siamo entrati nella elezione, perché tutti sono chiamati. La parola molti in realtà nel testo greco, nella cultura di quel tempo, non riguardava soltanto molti, cioè non tutti, riguarda le moltitudini. Tutti sono chiamati, ma chi è che entra nell'elezione? Pochi sono gli eletti. L'elezione è la risposta alla chiamata di Dio. Io rispondo alla chiamata di Dio e questo mi fa entrare in un'elezione, perché questo fa di me una persona consacrata, cioè appartata da Dio prima di tutto, da Dio, e poi io scelgo di seguire il destino che Dio ha preparato per me. E quando parliamo dell'unzione di Dio, noi, l'unzione di Dio non serve per predicare, non serve per fare miracoli, è qualcosa di molto più grande. L'unzione di Dio, ascoltate, perché questo è il centro, e chiudo con questo. L'unzione di Dio è connessa con il destino di Dio. L'unzione di Dio ti fa vivere nella chiamata di Dio. Ti fa essere ciò che realmente sei. Io ho visto persone fuori dall'unzione di Dio e non sono più loro. Ma questo riguarda ognuno di noi. Lo Spirito Santo abita dentro di noi, non c'è dubbio, ma quando noi non viviamo, non siamo coscienti della presenza di Dio dentro di noi, noi non siamo più noi stessi. È come se noi vivessimo la vita di qualcun altro, o volessimo vivere la vita di qualcun altro. L'unzione di Dio, lo Spirito del Signore su di me, per questo egli mi ha unto. Attraverso l'unzione io sono entrato nel destino di Dio e non posso più scappare. E l'unzione è collegata chiaramente con la libertà delle persone, e questo è quello che è il ministero di Cristo. Attraverso l'unzione dello Spirito Santo noi entriamo nella chiamata che ognuno di noi ha, ma c'è un denominatore comune nella chiamata di ognuno di noi, ed è quello di portare libertà nella vita delle persone, portare libertà, libertà dalla concezione sbagliata che le persone hanno di Dio. Le persone sono state liberate dal peccato definitivamente, legalmente, da Cristo 2000 anni fa. Il nostro compito è dare loro la giusta immagine di Dio. Quello che Gesù ha fatto. Gesù ha dato la giusta immagine di Dio ad ogni singola persona che ha visto me, ha visto il Padre. Perché io e il Padre siamo uno. Gesù è andato attorno facendo del bene, guarendo e liberando tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. E l'unzione di Dio era l'amen di Dio per quella chiamata, per espletare quella chiamata. E concludo dicendo questo: quando tu decidi di muoverti nell'unzione, di muoverti nella chiamata che è la tua identità, alla fine tu sarai te stesso soltanto quando fai la volontà di Dio. Tu sarai veramente te stesso quando ti muoverai nella chiamata che Dio ti ha dato. Tu sarai te stesso quando i doni di Dio che sono dentro di te cominceranno a funzionare. Smettila di essere chi non sei o chi non sei chiamato ad essere. Solo attraverso l'unzione e la chiamata di Dio noi possiamo realmente essere noi stessi, avere la gioia di essere chi siamo, senza dover dipendere da cosa dicono, da cosa pensano, quello mi accetta, quello mi piace, quello mi ha detto quella cosa, quello pensa. Noi possiamo essere noi stessi soltanto attraverso l'unzione di Dio nella nostra vita, perché è come la chiave che apre letteralmente il nostro destino, la chiamata di Dio nella nostra vita. Ciro comprende attraverso quello che dice Isaia qual è il motivo per il quale si trova là. Lui aveva conquistato quelle città perché aveva sete di potere, voleva diventare un re più grande. Ma quando è arrivato là, si è reso conto che il vero motivo era perché doveva permettere a Israele di ritornare a casa e di dare libertà ad un popolo che era chiamato ad essere libero. E non solo non ha voluto niente, ma addirittura... Questo è bello, quando noi ci rendiamo conto qual è la nostra chiamata, noi non vogliamo, noi cominciamo a dare. Noi cominciamo a dare perché capiamo che la nostra benedizione dipende da Dio. La nostra vita dipende da Dio, non dipende dagli altri. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Quando noi capiamo qual è la chiamata di Dio, noi siamo contenti quando le persone ricevono e addirittura se si allontanano pure. Se per te stare bene significa andartene via, gloria a Dio. La mia chiamata è anche questo, permettiti di andare in libertà. Un po' la chiamata di Giovanni Battista, vi ricordate? Giovanni Battista inizia a predicare, è arrivato a un certo punto, è scritto in Giovanni 1, che i suoi discepoli vedono Giovanni il maestro e vedono l'agnello di Dio. E Giovanni che dice, lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. E i discepoli guardano Giovanni, guardano Gesù e dicono a Giovanni, ma possiamo seguire lui? Perché tu sei stato chiamato per portarci a lui. Ora che lui c'è, possiamo andare con lui? E Giovanni ha detto, certo che potete andare. Giovanni non aveva paura di perdere, dicevo, perché il suo scopo era quello di presentare Gesù. Colui che viene dopo di me è più grande di me. Quindi hai seguito me, ora che è venuto colui che è più grande di me, seguite lui. Perché il mio scopo è questo, il mio scopo era per un tempo, punto. Sta per finire, che ora inizia lui. Io vado via e inizia lui. E vedete, comprendere lo scopo della chiamata, lo scopo dell'unzione di Dio, capire il motivo per il quale siamo vivi, è il motivo per il quale ancora... camminiamo su questa terra. Io credo, io so, ho sempre avuto questo dentro il mio cuore, questa voglia di vedere nella vita degli altri, proprio di vederli entrare nella chiamata di Dio. Ed è talmente importante che in questo siamo come eravamo dei figli sotto dei tutori, con dei genitori, poi siamo cresciuti. E quindi siamo usciti fuori dalla casa paterna e abbiamo iniziato una casa nostra per fare dei figli e dare loro l'opportunità di diventare liberi. E quindi dare libertà, questo è lo scopo dell'unzione, ma con la chiara espressione della libertà. E dico questo, quando tu deciderai, quando tu ed io decidiamo di entrare pienamente in questo, qualcuno cambierà idea. E chi ci amava ci odierà. E se prima qualcuno ti innalzava, ora cercherà di buttarti giù dal burrone. Però la cosa bella è questa, che la tua vita non dipende né da chi ti innalza né da chi ti abbassa. Colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento. E quindi, come Gesù, si passa in mezzo ai nemici e si va in un'altra città. C'è poco da fare. È triste vedere come a Nazareth Gesù è stato letteralmente ripudiato. Questo ci deve fare riflettere. Gesù ha ministrato in ogni città, tranne che a Nazareth. A Nazareth è stato, come si direbbe oggi, un flop tremendo, dove l'unico posto, l'unico nel suo ministero dove dice la Bibbia Gesù si meravigliò della loro incredulità, scritto in Marco 6, ma poté semplicemente guarire solo pochi infermi. Chi è costui? Chi si crede di essere? E non ha fatto miracoli a Nazareth, soltanto poca roba, e invece il suo desiderio era fare qualcosa di grande. Quindi Gesù sa e comprende qual è cosa significa essere rigettati, cosa significa essere respinti. Sa che cosa significa quando il suo nome è alle stelle e arriva alle stalle, avere moltitudini, rimanere da solo. Perché la cosa bella che ci fa comprendere la vita di Gesù è che lui non dipendeva dalle persone, ma dipendeva dal mandato che aveva. Amen?
Amen?
E questo è molto importante, perché questo ci permette anche di avere delle relazioni sane, perché questo non mi fa pretendere delle cose dalle persone. Io sono quello che sono per la grazia di Dio e devo riconoscere la grazia di Dio nella vita di ogni singola persona. Io sbaglio, chiunque sbaglia. E di conseguenza, quando hai una piena consapevolezza di chi è Dio nella tua vita, riesci anche ad avere dei rapporti sani. Non ti aspetti cose mega galattiche dalle persone, non ti aspetti di essere osannato, tappeto rosso, non ti aspetti neanche le pugnalate e gli sputi in faccia. Però la cosa importante è questa: bisogna agire non perché c'è una risposta, ma agire perché c'è un mandato. Pensate un attimo a Giovanni Battista. La Bibbia dice che lui predicò nel deserto. Come fai ad avere folla nel deserto? Dice la Bibbia, da tutta la Giudea, da tutta la Galilea, da tutti i dintorni, venivano a migliaia e a migliaia. Perché? Che lui iniziò a predicare. Non gli interessava chi c'era. Cominciava a predicare agli scorpioni e ai serpenti. Alle locuste se ne mangiava. Però a poco, a uno, arrivò al Giordano, la voce si è sparsa. La sua vita dipendeva da un mandato. Io so che colui che mi ha mandato, diceva Giovanni, mi ha mandato affinché Gesù si manifestasse in Israele. O tanti, o pochi, milioni, decine, che importanza ha? La nostra fedeltà è al mandato di Dio. Amen? Alleluia, gloria a Dio. Pensate a Ciro. Quando io ho sentito parlare, ho sentito Ciro viene chiamato l'unto di Dio, io mi ci acchiappai col Signore. Disse, ma come ti permetti? Gli unti sono gli apostoli, i profeti, evangelisti, pastori, insegnanti, gente che ha fatto scuole bibliche, gente che ha una testimonianza, gente che è irreprensibile, gente integra. Come ti permetti a chiamare unto un re idolatra che di te non gliene è mai fregato niente? Questo ha cambiato totalmente in me il concetto dell'unzione, della grazia di Dio. E il Signore mi ha detto, hai mai conosciuto Ciro? Ho detto, no. Tu sai quello che c'era nel suo cuore? No. Ha mai parlato con te? No. E allora perché lo giudichi? Se l'ho chiamato unto, un motivo c'è. Solo io conosco il suo cuore. Solo io. Solo l'eternità rivelerà realmente cosa c'è dietro certe parole. Amen?
Amen.
Alleluia. Poi glielo dovrò andare a chiedere a Ciro. A chi tiri su, Signore, a te? Stiamoci in piedi, dai. Stiamoci in piedi e preghiamo. Ringraziamo Dio. Stacca, stacca, stacca.
Conferma,
Re di Persia, sì, è che mi ero...
È lui, è lui.
Allora, dai, chi vuole ringraziare Dio questa sera? Allora, qualcuno da casa che vuole ringraziare Dio? Dai, qualcuno che ringrazia il Signore per questa sera? Grazie per la tua parola. Grazie per la tua unzione nelle nostre vite.
Grazie
per la tua chiamata e grazie per,
grazie per
la consacrazione della nostra vita. Grazie perché tu ci hai consacrato. Noi non possiamo consacrarci, tu ci hai consacrato. Tu ci hai unito, non possiamo ungerci. Non possiamo deciderlo noi. Non possiamo chiamarci. Grazie per la tua chiamata nelle nostre vite. Grazie per i tuoi doni, grazie per i tuoi talenti. Grazie per il proposito, grazie per il destino che tu hai preparato per ognuno di noi. Grazie perché nella rotolo, sta scritto di noi.
Noi sì, sì.
Grazie perché sono stati già scritti tutti i giorni della nostra vita e noi ti benediciamo per questo, Padre. Grazie perché tu hai un destino già scritto per le nostre vite. Padre, noi crediamo con tutto il cuore che il tuo destino è perfetto per la nostra vita. Noi riconosciamo quale sia la buona, accettevole, perfetta volontà che tu hai per ognuno di noi. Noi rinnoviamo la nostra mente e riconosciamo, Padre, la bellezza del regno di Dio. In questo, portare il regno di Dio nella vita delle persone, portare la libertà, farli vivere da persone libere, da gente che comincia a regnare, da schiavi a re, da servi a concittadini del regno. E per questo noi ti ringraziamo, Padre. Grazie per il regno di Dio che è qui e che è nostra disposizione.
Grazie, Signore.
Grazie per come ti servi di noi, ti servi di ognuno di noi, grazie per ogni nostro fratello, ogni nostra sorella che è a casa, grazie perché Padre attraverso le nostre vite il tuo regno si espande da uomo a uomo, da persona a persona, da anima ad anima. Nel nome di Gesù noi ti ringraziamo per questo grandissimo onore, per questo grandissimo privilegio che tu ci hai dato, Padre. Noi riconosciamo la tua chiamata nelle nostre vite.
Tu conde de de che se de che era la che ste che era la vascia che era nostra de che era vascia de che era vascia Shu de che era un blocco se de che era vascia de che era la vascia Gloria a tua santo
Grazie
compassione su di me. Stasera con i nostri occhi chiusi, con tutto il nostro cuore, fare la stessa dichiarazione che Gesù ha fatto, perché appartiene pure a noi,
sì.
E dire questa sera: lo Spirito del Signore su di me. Dichiaro questa sera, perché ti fa bene, dichiaro la sua parola: lo Spirito del Signore su di me. Per questo egli mi ha unto, per predicare il Vangelo ai poveri. Mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi. Oh, per predicare l'anno del Giubileo, l'anno accettevole, l'anno della grazia del Signore. Questo è il motivo dell'unzione di Dio nella nostra vita. Lo Spirito del Signore su di me. Per predicare il Giubileo, per predicare l'anno della grazia, per predicare l'anno della libertà, per predicare il fatto, la verità, che le persone possono ritornare in possesso della loro libertà. Alleluia. Della tua unzione nella propria vita, Padre, e viverla come una questione giornaliera, quotidiana, non qualcosa legato ad una riunione, non qualcosa legato alla domenica, non qualcosa legato alla comunità, non qualcosa legato a un ministero esterno. Padre, noi preghiamo che gli occhi di ogni persona possano aprirsi affinché possano vivere con la piena consapevolezza che l'unzione tua è sopra le loro vite 24 ore su 24, che tu hai fatto di loro il tempio del tuo spirito, portatori sani della tua unzione, che ovunque loro arrivano, arriva la tua presenza, la tua benedizione. E per questo noi ti ringraziamo, Padre, per questa sera, per come parli, per come ministri ai nostri cuori, ancora una volta, nel nome di Gesù. Alleluia. Alleluia. Mentre continuo un attimo a pregare, proprio il Signore mi sta dando una parola di conoscenza per qualcuno che è,
grazie,
che è lì a casa in questo momento.
Grazie Signore, aiutaci.
Qualcuno che è stato usato da Dio in maniera particolare, e a questa persona gli è stato detto che in realtà non è Dio che opera, ma è il diavolo che opera attraverso di lui. E voglio incoraggiarti questa sera, chiunque tu sia, non ha importanza, chiunque tu sia, io voglio incoraggiarti stasera e confermarti nel fatto che questi doni, questi talenti, questo modo che tu hai di ministrare non viene dal diavolo, che Dio si è servito di te, e non preoccuparti di quello che gli altri dicono, ma semplicemente con molta semplicità, con la semplicità di un piccolo fanciullo, di una piccola fanciulla, vivi i doni e i talenti che Dio ti ha dato. Non ha importanza quello che gli altri dicono, è importante quello che Dio dice di te. E Dio ti chiama suo figlio, Dio chiama te sua figlia. Non ha niente a che fare con spiriti o con diavolo, niente di tutto questo. Dio si è servito di te e continuerà a servirsi di te. Non ha importanza quello che gli altri ti dicono, e se c'è qualcuno che vuole fermarti o bloccarti, quelle persone non vengono da parte di Dio, non vengono da parte di Dio, non è Dio che sta parlando attraverso la loro vita. Alleluia. Sta guardando in questo momento, c'è una donna in maniera particolare che ha dei problemi seri con i propri figli, e qualcuno ti ha addirittura fatto credere che se hai problemi con i tuoi figli Dio non può servirsi di te. Grazie a Dio, questa è una bugia. La chiamata e l'unzione di Dio sopra la tua vita non ha niente a che fare con il problema che tu hai con i tuoi figli. E voglio dirti questo da parte di Dio: i tuoi figli sono nelle mani di Dio. Non preoccuparti per i tuoi figli, ma non dare retta a coloro che ti dicono che non puoi operare, non puoi lavorare per Dio perché hai questo problema con i tuoi figli. Continua a lavorare per Dio con umiltà, con semplicità, con trasparenza, e lascia che Dio possa servirsi di te. Alleluia. Amen.